Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.
Le 15 di venerdì 13 febbraio 2026, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza, speciale LGNet 3 Roma con i ragazzi e le ragazze del Polo Liceale Dante Alighieri Caravillani di Roma. Oggi con noi Anna Sofia, Livia e Veronica, in questo momento però Livia e Veronica che già mi redarguiscono. Benvenute ragazze.
Grazie.
Grazie. Ciao.
Ci siamo, sì, non è che facciamo le timide.
No, ci siamo.
Tanto qua mica la prima volta, qua è la?
Seconda,
benissimo. Fatemi ricordare intanto cos'è LGNet 3 Roma. È un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola e Liceo Classico Dante Alighieri di Roma che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi. La nostra ospite di oggi è Beatrice, le do il benvenuto. Ciao Beatrice.
E ciao.
Ciao, come va?
È tutto a posto, tutto bene.
La pronuncia è giusta, Beatrice?
Sì.
Ah, meno male, temevo di no. Sei venezuelana, sei certo. Venuta in Italia a causa di una situazione politica molto grave, questo dobbiamo dirci, certo. Nel tuo paese. La dittatura, la fame, la mancanza di medicine e il desiderio di aiutare la tua famiglia ti hanno costretta, come tanti tuoi connazionali, ad emigrare. Ragazzi, io lascio a voi l'onore di intervistare Beatrice, che è una storia veramente che va ascoltata e per la quale vale la pena dare un po' di attenzione.
Allora Beatrice, noi sappiamo che hai lasciato il Venezuela in un momento di grave crisi politica, economica e anche sociale. Senti, vogliamo sapere cosa significa prendere la decisione di partire quando nel proprio paese mancano beni essenziali come cibo e medicine.
Bella domanda. Significa prendere una grande scelta, la più grande della mia vita, perché devi lasciare tutto ciò che conosci, ai tuoi cari, ai tuoi amici, alla tua famiglia, senza sapere come andrà tutto, senza, è come per me è stato come diciamo un salto al vuoto, e con tutta la fiducia di trovare qualcosa migliore di quella che stai vivendo nel tuo paese.
Grazie mille.
Allora, hai parlato del desiderio di aiutare la tua famiglia come una delle motivazioni principali della partenza. Quanto pesa questa responsabilità nelle scelte che hai fatto e continui a fare?
È una responsabilità molto grande. È una cosa che nessuno ti chiede, ma nessuno te la impone, ma te la imponi da sola. Ma a volte è sentirsi un po' frustrata quando non puoi fare tutto ciò, quando non puoi fare per la tua famiglia tutto quello che vuoi fare. E quando a volte, quando nel mio caso, è la vita che non ti permette, non ti dà tempo di fare per la tua famiglia quello che avresti voluto fare.
Senti, in Italia sei riuscita a tornare a fare l'insegnante e a lavorare in progetti sociali con appunto Arci Solidarietà. Cosa significa però per te recuperare la tua identità professionale in un nuovo contesto?
È una grande sfida. È per me anche una soddisfazione, perché è quello che so fare, è quello che mi piace fare. Ho avuto l'opportunità di farlo con Arci Solidarietà, un progetto meraviglioso secondo me. Anche questo mi ha permesso dare un po' di tutto quello che ho ricevuto, perché vivendo la situazione in Venezuela con i miei, con tutti quelli, vedo che quello è per me è lo più importante, aiutare, avvicinarmi avvicinarmi attraverso l'educazione, attraverso essere la insegnante, di partecipare ai progetti. Questo mi permette essere se stessa.
Spesso le persone migranti vengono raccontate solo come destinatarie di aiuto. Nel tuo caso, invece, oggi sei anche parte attiva del supporto delle persone vulnerabili. Quanto è importante questo passaggio da ricevere a dare?
Per me è molto importante, perché è una, diciamo, è l'opportunità di dare a conoscere, di dimostrare che noi immigranti non siamo arrivati a nessun paese per essere un carico per la nazione, sino che possiamo dare invece di ricevere, che possiamo attraverso la nostra esperienza essere produttivi, essere persone che possiamo aiutare, che possiamo collaborare con quelli che hanno bisogno di aiuto. È, diciamo, una soddisfazione, perché passare, ossia del ricevere al dare, ti permette capire che puoi dare sia nel tuo paese come in un altro che è sconosciuto per te, però che puoi imparare a farlo.
Senti, quali ostacoli hai incontrato nel ricostruire il tuo percorso lavorativo in Italia e quali opportunità ti hanno permesso, passo dopo passo, di avvicinarti ai tuoi desideri?
L'ostacolo maggiore è stato non poter lavorare nel mio campo, non poter lavorare come insegnante, ma piano piano, passo a passo, ho trovato delle opportunità di andare avanti, come ho detto prima, con questo progetto Arci Solidarietà. Ho avuto l'opportunità di partecipare ai progetti meravigliosi che per me sono stati, diciamo, una bellissima, bellissima cosa. E anche adesso, con l'opportunità di studiare, di fare altre cose, ho avuto anche, ho potuto, diciamo così, andare avanti, avvicinarmi a fare quello che ho fatto per tanti anni in Venezuela.
Allora, hai detto che non sei ancora dove vorresti essere, ma sei grata del cammino fatto. Che idea del futuro e immagini per te? Cosa vorresti che chi ascolta questo podcast capisse delle persone che lasciano il proprio paese per necessità?
Io vorrei, diciamo, lavorare, come ho detto, come insegnante di spagnolo, ma mi vedo ma come, ho scoperto che mi vedo ma come una mediatrice. Quello è il bello di tutto questo percorso migratorio, che ti rendi conto che puoi fare altre cose e che sei capace di fare altre cose nella vita. Ma vorrei che quelli che ascoltano questo podcast possano capire che gli immigranti non siamo un carico per la nazione, possiamo essere fonte di produttività, e che non siamo usciti dal nostro paese per una moda, per fare i turisti, se no per una necessità. Vorrei che quelli che ci ascoltano possano avere un po' di empatia, e a quegli immigranti come me, che possano capire che dovevamo fare le cose come si fanno, dovevamo dimostrare che siamo capaci di seguire le regole, che possiamo integrarci a questo paese, alla vita, ai costumi, e integrare questa cosa alla nostra cultura, ai nostri costumi.
Beh, Beatrice, grazie di esserti aperta con noi qui in diretta. Non è mai semplice farlo, specie quando c'è una storia abbastanza sofferta anche alle spalle. Invece tu, sì, spedita, non ti interessa. Direi che hai vissuto situazioni più complesse di questa qua, questa banale radio in cui chiacchieriamo e intervistiamo. Quindi grazie mille.
Prego.
Anch'io voglio ringraziarti per essere venuta, anche perché io penso sinceramente che voci come le tue siano importanti, soprattutto quando comunque... mi tocca dirlo, però in Italia ci sta questo razzismo contro gli immigrati che secondo me non solo fa male a noi come paese, ma fa male a tutti proprio come esseri umani, perché dobbiamo rispettarci in quanto tali.
Grazie a voi di darmi l'opportunità di alzare la mia voce.
Bad Bunny, Bailing Voleladble, non la so nominare, ma questo è il pezzo di Bad Bunny, a tra poco sempre qui sulla giusta frequenza.
Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer.
Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
con usted, yo bailo con usted, nada más con usted, un beso donde esté.
Ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Sulla giusta frequenza si parla di videogiochi. Beh, ragazzi, qua va veramente fatta una grande parentesi, una grande premessa, ma soprattutto un approfondimento serio. Cioè, da voi mi aspetto notizie, che mi diciate anche quali sono i vostri videogiochi preferiti, se giocate ai videogiochi, per quale console giocate, se giocate al computer, allo smartphone, insomma.
Io non gioco ai videogiochi.
Ecco, premessa terribile. Ma immaginavo, ma le ragazze non giocano ai videogiochi, scusate.
Sì, che giochiamo.
Sì? Pronunciatevi.
Diciamo, sono grande fan di Minecraft e di recente anche Horizon Zero Dawn, l'ho appena iniziato a giocare e devo dire che mi sto divertendo molto.
Di che si tratta, scusatemi, Horizon?
Zero Dawn.
Ovvero?
Si tratta di un videogioco ambientato in un mondo in cui l'umanità sembra essere tornata alla preistoria, ma nel frattempo in giro si trovano queste macchine di metallo che non si sa da dove si sono venute, diciamo.
Tipo aliene?
Non proprio, però stanno in giro e si comportano come degli animali.
Sì?
E sono parte della vita comune.
Ma è un open game?
Open world.
Open world, grazie, un open world. Ma quindi è molto interessante. Per quale console?
PlayStation.
Tu invece?
Io invece, che tecnicamente non dovrei essere su questa parte di radio, però non ho mai giocato alla console, alla PlayStation, perché i miei genitori sono fortemente contro questo, però poiché i miei amici ci giocavano comunque assai ai videogiochi, sono stata introdotta ai videogiochi sul telefono e poiché ero grande fan di Minecraft, poiché c'erano i video e... Allo stesso momento però non volevo spendere assolutamente soldi per Minecraft. Mi sono scaricata così tanti, diciamo, Minecraft farlocchi, anche con vari rischi di prendermi dei virus, e quindi continuavo a fare questa ricerca sul Minecraft finto perfetto.
Bene, bene. E invece quindi tu non hai idea invece di cosa si tratti? Cioè non hai mai giocato e mai giocherai?
No, no, nel senso ho una vecchia PlayStation, però non è che la usi così spesso.
Ok, una
Minecraft
vecchia PlayStation
più che altro. PS3.
Ah, PS3. Ma è buona, buona la PS3.
Sta un po' morendo.
Immaginavo.
Considerato che è attaccata a una TV che non è neanche a schermo piatto.
Ho capito. Io ho una PS1 ancora a casa, quindi ogni volta la benedico perché è stata l'iniziatrice di mille avventure. Prego.
Ecco, quindi cominciamo a vedere la storia dei videogiochi, che parte verso la fine degli anni 40, quando Thomas Goldsmith Jr. e Astor Rayman progettano il primo videogioco giocabile. Ecco, questo videogioco non era neanche pubblico perché veniva giocato all'interno di un ambiente universitario,
e si ispira al radar della Seconda Guerra Mondiale e simula un proiettile di artiglieria che si dirige verso i bersagli su uno schermo. Successivamente vengono creati altri giochi come Tennis for Two, giocabile a due persone dove il campo da tennis è visto lateralmente. Passiamo poi agli anni 60, in cui i videogiochi iniziano a uscire dai laboratori universitari e finiscono per diventare i fenomeni di massa che conosciamo oggi. Negli anni 60-70 nasce l'industria videoludica vera e propria. Nel 1962 Ralph Baer lancia il Magnavox Odyssey, ovvero la prima console domestica per videogiochi, che permette di giocare a semplici giochi come il tennis e il ping pong direttamente sul televisore. Nello stesso anno Nolan Bushnell fonda Atari e pubblica Pong, un gioco arcade ispirato al tennis da tavolo che diventa subito un successo sul mercato. A questo punto inizia davvero l'era delle sale dei videogiochi, che si svilupperà nel decennio successivo. Infatti negli anni 80 i videogiochi iniziano davvero a diventare parte della cultura popolare. Le sale giochi diventano un punto di ritrovo per intere generazioni, dove si possono giocare titoli come Pac-Man, Donkey Kong, Space Invaders e Galaga, dei videogiochi iconici anche tuttora. Tuttavia, verso la metà del decennio, il mercato americano è colpito da una crisi profonda. Troppi giochi di bassa qualità e console incompatibili tra loro portano a un crollo delle vendite. A risollevare le sorti del settore è Nintendo, che nel 1985 lancia il Nintendo Entertainment System, insieme a Super Mario Bros. E successivamente The Legend of Zelda, riuscendo a portare come priorità la qualità e riuscendo così a riportare fiducia nei videogiochi. Negli anni 90 la tecnologia fa un salto in avanti con l'introduzione della grafica 16-bit e poi 3D. Il mondo dei videogiochi entra in una nuova fase, in cui le console diventano più potenti, la grafica migliora notevolmente e i giochi iniziano a esplorare generi sempre più vari. Si accende un'aspra rivalità fra Sega e Nintendo, con da parte Sonic e dall'altra Super Mario. Ma la vera novità è nel 1994, quando la Sony fa uscire la prima PlayStation, rivoluzionando il mercato grazie ai CD-ROM. L'uso dei CD al posto delle cartucce permette di creare giochi più lunghi, con filmati, colonne sonore di maggior qualità e mondi tridimensionali. Con l'arrivo degli anni 2000, il gioco si inserisce nel mercato grazie a connessioni internet più veloci. Microsoft entra nel mercato con l'Xbox, introducendo Xbox Live. I PC diventano piattaforme sempre più importanti, con giochi come World of Warcraft e The Sims. Negli anni 2010 invece il gaming si espande su smartphone e tablet. Angry Birds, Clash of Clans e Pokémon Go portano il mobile game a un fenomeno globale. Le console di nuova generazione puntano su grafica realistica e servizi online. Intanto la realtà virtuale e la realtà aumentata iniziano a svilupparsi attraverso dispositivi come PlayStation VR. Negli ultimi anni invece i videogiochi sono diventati una delle industrie più redditizie del mondo, con un valore che supera oltre i 100 miliardi di dollari. Inoltre il fenomeno degli esports ha trasformato i videogiochi in veri e propri sport competitivi, seguiti da milioni di spettatori.
Allora, adesso che abbiamo coperto un po' di storia, passiamo alla parte interessante, come vengono fatti i videogiochi. Innanzitutto, sono principalmente composti da due cose, gli asset e lo script. Gli asset sono cose come personaggi, file audio e la scenografia, che compongono la scena. Lo script invece serve a dare istruzioni agli asset su come comportarsi. Ad esempio, quando premi un tasto e il personaggio salta, quello è lo script che dà un'istruzione all'asset. Quando si programma un videogioco bisogna essere molto precisi, perché l'asset in pratica sfrutterà qualsiasi cavillo ci sia in quello che lo script gli dice di fare. Mettiamo che un programmatore si dimentica di scrivere un codice che fa in modo che il personaggio non possa passare attraverso un muro. Se non gli viene specificato il contrario, l'asset passerà attraverso il muro. Inoltre, in pratica metà del tempo di sviluppo di un videogioco è spesa a creare gli asset se non li si compra, e l'altra metà a programmare. La fase dello sviluppo dei videogiochi, sia che ci lavorino più o meno persone, resta simile. Il lavoro è diviso in tre fasi principali: la pre-produzione, la produzione alfa e la produzione beta. con la pre-produzione si iniziano a buttare giù le idee per il videogioco che si ha in mente, come il genere, le meccaniche principali e la storia, se ce n'è una. Prendiamo Super Mario. La storia principale è che la principessa Peach viene rapita da Bowser e Mario deve salvarla. Mentre alcuni esempi di meccanica sono che se salti su un nemico lo uccidi, o che se tocchi la bandiera finisci il livello. La fase successiva è chiamata GDD, che sta per Game Design Document. È un documento che contiene tutte le meccaniche del gioco principali e secondarie, la storia e le concept art, che serve come punto di riferimento a tutto il team di sviluppo. In questo modo chi lavora da solo non rischia di dimenticarsi le idee, dato che la produzione di un videogioco può richiedere mesi o addirittura anni, e a chi lavora in gruppo di avere tutto sotto mano senza dover continuamente chiedere informazioni agli altri. Il passo successivo è la prototipazione, con la quale si crea una piccola versione del gioco, non definito ma con tutte le meccaniche principali, che serve a verificare che l'idea iniziale funzioni. Così, se ci si rende conto che il progetto non è realizzabile, in un certo modo non si spreca tempo a ridefinire meccaniche che poi non andranno utilizzate. Allo stesso tempo, se lo sviluppatore è un artista, questo inizia a creare scenografie e uno stile per il gioco, perché tutti gli asset visivi, come personaggi e oggetti, andranno realizzati con questo. Ad esempio, la grafica realizzata a mano di By Sweet Carol ricorda molto quella dei classici della Disney. Altrimenti, in sua mancanza, è possibile comprare grafiche ed effetti sonori su piattaforme apposite. Fatto tutto questo, si passa alla produzione alfa, in cui si crea una versione più completa del gioco, con tutte le meccaniche principali e secondarie implementate e asset grafici basilari, ma ancora mancanti di animazioni ed effetti. Questa versione del gioco è fatta principalmente per rimuovere bug, e bisogna farlo testare a dei giocatori che non siano i programmatori stessi, in modo da trovare più errori possibili. Infine si ha la produzione beta, in cui si ridefinisce il gioco aggiungendo tutto ciò che prima mancava, come animazioni, musica ed effetti sonori. Gli asset grafici vengono migliorati, ad esempio se nella versione alfa, quando premi un determinato testo, appare una scritta che ti dice cosa succede, nella versione beta invece si mette un'animazione. A questo appunto il gioco è pressoché finito, ma è possibile comunque individuare alcuni bug sfuggiti ai tester anche dopo il rilascio del gioco.
Questa è la nostra retrospettiva sui videogiochi. Andiamo in break musicale. Questa è Caparezza dalla parte del toro.
Ieri tu mi credi abominevole, perché mi vedi precipitevole, ma è solamente l'indole con cui mi dipingono le favole. Io di natura sono ragionevole, anche se di cultura debole. Il torero che lo sa fa l'autorevole, si comporta come un onorevole. Vuole impormi le sue regole, per la fama ammazzerebbe pure la prole. Della corrida si crede l'Ercole, beh molli la spada e mi prenda sventole. Matador, rifate mute, vole. Ma stavolta sono io che batto te, olè!
Matador, te la prendi con me. Ma stavolta sono io che prendo te, olè! Non c'è più via d'uscita, è finita, amico devi perdere, olè! Rifonderà la spada perché è il tuo sangue quello nella polvere, olè! Senti i paganti sugli spalti, in tanti solo dalla parte del toro, olè! Dalla parte del toro, olè! Dalla parte del toro, seduto giù, caduto per mano di un siumani, tu tutto si è compiuto, ero sotto tiro e mi sono scatenato come il toro di De Niro, preso in giro dal tuo ingegno, respiro sdegno, mo con la muletta fa di legno, già che sono un segno di terra ti lascio a terra con un segno, non toccare il toro quando è nero paghi pegno, troppi tori ingoiano le
briciole, gli aggressori con tanto di pentole. La vita è riprovevole, poiché fa la gioia del colpevole. Io che la volevo incantevole, come pioggia cado dalle nuvole. Tu voltati come un girasole, che ora sono io che batto te. Olè! La rimonta del cornuto, do trafitto col capo puntuto e tu chiedi aiuto, meglio che stai muto, mo che sei passato dall'arena al cimitero in meno di uno starnuto, ti sei spinto nel mio labirinto e ti ho vinto, Arianna ha rotto il filo, Teseo ti sei estinto, ora sono troppi tori fuori dal recinto, col capo cinto come Moreno e Larry Clinton, che spavento, la mandria non è doma, è sgomita nei vicoli affollati di Pamplona, c'è chi prega fidandosi ad un'icona, stai più sicuro in una balena come Giona, in zona, scatta la guerra contro chi mi umilia con la picca e con la banderiglia e senza briglia io sto puntando te sigaro a pane che mi sella in picche matador te la prendi con me ma stavolta sono io che prendo te non c'è più via d'uscita è finita amico devi perdere rifonderà la spada perché è il tuo sangue quello nella polvere senti i paganti sugli spalti in tanti sono dalla parte del toro dalla parte del toro
La giusta frequenza. Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Parliamo di una parola molto bella, così familiare da sembrare quasi naturale, come se fosse sempre esistita, e parliamo di libertà. Eppure nella storia dell'umanità questo concetto ha attraversato trasformazioni profonde, cambiando volto a seconda delle epoche, delle culture e delle strutture sociali. Partiamo dall'antichità, ragazze.
Ecco, sì, infatti nella Grecia classica, soprattutto ad Atene, la libertà era strettamente legata alla partecipazione politica. Essere liberi significava non essere schiavi, ma soprattutto essere parte attiva della polis, della città. Infatti notiamo come nella Grecia classica i cittadini, cioè quelli che godevano di libertà, erano soltanto i cittadini nati da due ateniesi, cittadini maschi ovviamente, e quindi ne erano escluse le donne e anche gli stranieri. La libertà era dunque un'esperienza pubblica, un ruolo civico, non una condizione inferiore o un diritto individuale. Non riguardava la possibilità di scegliere il proprio stile di vita né la tutela della sfera privata. Un cittadino libero poteva essere obbligato a combattere, a partecipare a cerimonie pubbliche, a rispettare norme sociali rigide. La libertà non era fare ciò che si desidera, ma è parte della, essere parte della comunità di pari. E questa comunità era ristretta, come abbiamo detto.
Allora, invece, a Roma il concetto di libertas assumeva un carattere più giuridico. Infatti, il cittadino romano libero godeva di protezioni legali, come ad esempio non poteva essere torturato se non senza un processo, aveva diritti civili riconosciuti, poteva possedere ad esempio beni e appellarsi alla legge contro abusi di potere. La libertà era soprattutto protezione dell'arbitrio, garanzia di uno status che si distingueva il cittadino dagli schiavi e dagli stranieri. Anche qui però la libertà non era universale e non aveva un valore morale esteso a tutta l'umanità. Era solamente un privilegio legato alla cittadinanza, non un diritto dell'uomo in quanto tale.
Accanto a queste concezioni politiche troviamo anche concezioni filosofiche, come quella degli stoici. Essi sostenevano che l'uomo è libero quando domina le proprie passioni e accetta il destino con razionalità. Quindi la libertà non dipendeva dalla condizione sociale, ma dalla capacità di vivere secondo virtù. Secondo questa concezione, infatti, uno schiavo poteva essere libero nell'animo, mentre un uomo potente, e quindi libero secondo il diritto, poteva essere schiavo delle proprie emozioni. Questa visione, pur non modificando le strutture sociali, però introdusse un seme concettuale che avrebbe influenzato profondamente il pensiero cristiano e secoli dopo la filosofia moderna. Infatti possiamo vedere come nel Medioevo la libertà è interpretata come un privilegio, cioè un'esenzione, e poteva essere applicata a persone o a luoghi, per esempio le città marittime, che erano esenti da pagare le tasse. Ed era una legge non scritta, quindi una consuetudine. Venne scritta per la prima volta nel 1215, quando Giovanni Senza Terra fu costretto dai suoi baroni a firmare la Magna Carta. Ecco, questo documento è la base di tutte le costituzioni moderne, ma è sempre una libertà concessa in qualche modo dal re a un numero molto ristretto di cittadini. Tuttavia contiene principi ancora oggi riconosciuti, come quello dell'articolo 39, l'habeas corpus, che consente ai cittadini di conoscere la propria causa per cui vengono arrestati ed essere giudicato in tempi brevi da un tribunale fatto di pari, o anche un articolo addirittura sulle donne, molto avanti per i suoi tempi, l'articolo 8, dove le vedove non erano costrette a risposarsi dopo aver perso il marito.
Allora,
grazie di esistere.
Invece, per nostra fortuna, la modernità ha rivoluzionato il concetto di libertà. Infatti, con l'illuminismo, la rivoluzione americana e la rivoluzione francese, la nascita dei diritti umani e delle costituzioni, la libertà è diventata un diritto universale, non più un privilegio, a differenza del Medioevo. L'individuo ha acquisito un valore autonomo, indipendente dalla sua appartenenza a una classe, a un genere e o a una comunità. La libertà moderna si articola in molte dimensioni: la libertà di pensiero, la libertà di parola, di religione, di movimento, di scelta personale e molte altre. È una libertà che riguarda la sfera privata e quella pubblica, che protegge l'individuo dallo Stato, ma allo stesso tempo però richiede allo Stato di garantire condizioni che rendano effettivo l'esercizio di tali diritti. Infatti oggi la libertà è un concetto complesso, spesso al centro di tensioni e dibattiti. Da un lato la libertà è intesa come autonomia personale, possibilità di costruire la propria identità, di scegliere il proprio percorso di vita, di esprimere opinioni e desideri senza paura. Dall'altro, la libertà però è anche responsabilità, perché vivere in una società significa confrontarsi con i diritti degli altri, con le regole comuni, con i limiti necessari alla convivenza. La libertà contemporanea non è assoluta, ma definisce nel rapporto con la comunità, con la legge, con la tecnologia e con le nuove forme di potere che non sono più solo politiche, ma anche economiche e digitali. Infatti, in un mondo globalizzato, la libertà assume inoltre nuove sfumature. E la possibilità di comunicare, viaggiare, informarsi, partecipare alla vita pubblica è influenzata da fattori che nell'antichità non esistevano, come appunto i media, le piattaforme digitali, le reti sociali, le dinamiche economiche globali. La libertà non è più solo una questione di diritti formali, ma è anche di accesso alle risorse, di alfabetizzazione digitale e di capacità critica. Essere liberi oggi significa anche sapersi orientare in un flusso continuo di informazioni, riconoscere le manipolazioni, quindi difendere la propria privacy, comprendere come le tecnologie influenzino le scelte individuali. Il confronto tra la libertà antica e quella moderna mostra dunque un cambiamento radicale. Nell'antichità la libertà era un privilegio politico o giuridico riservato a pochi, mentre oggi è un diritto universale che riguarda ogni individuo nella sua dignità. Ma mostra anche una continuità. La libertà non è mai un concetto statico, è sempre il risultato di un equilibrio tra individuo e comunità, tra potere e responsabilità, tra desideri personali e regole condivise. Comprendere questa evoluzione significa riconoscere che la libertà non è un punto di arrivo definitivo, ma un processo di continua trasformazione che richiede consapevolezza, impegno e capacità di adattarsi ai cambiamenti del mondo. Per questo nessuno deve osare sottrarci le libertà per cui abbiamo combattuto e vissuto.
Cambiamo decisamente sound da Eros Ramazzotti, andiamo al metal di Rammstein. Questo è Mein Teil, tra poco.
Frequenza.
Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid.
tutta l'energia di Avicii e soprattutto l'energia di cui parliamo noi oggi in chiusura.
Parliamo dell'energia, ecco, però un po' raccontata in un modo un po', diciamo, romanzato, e così che non diventi troppo pesante.
Bene, quindi parola a voi.
Grazie. Allora, questa storia inizia con un ragazzo che ha passato letteralmente mesi a guardare i piedi dei pendolari in una stazione di Londra, mentre tutti gli altri lo credevano pazzo. Lawrence Campbell Cook nel 2009 è un giovane ingegnere e stagista. La sua azienda gli chiede di progettare lampioni solari per la città, ma c'è un problema. Tra i palazzi di Londra il sole non arriva mai abbastanza. Mentre è bloccato nella carica della metropolitana a Victoria Station, ha un'intuizione. Tutta questa gente che corre sta sprecando una quantità di energia meccanica mostruosa e dunque propone l'idea ai suoi capi, che però gli rispondono che non funzionerà mai e quindi che non vogliono finanziare il suo progetto, e lui in tutta risposta si licenzia, si chiude in un garage a Brixton senza alcun riscaldamento e costruisce 150 prototipi che va a proporre a 150 investitori che tutti lo bidonano. Però lui non molla e allora fonda Pavegan. La svolta arriva quando Lawrence decide di portare la sua invenzione nel posto dove il calcio è una religione, quindi le favelas del Brasile. Nel 2014 a Rio de Janeiro, la favela di Morro de Maneira, Pavegan installa 200 mattonelle sotto un campo da calcio distrutto. Inaugurato da Pelé, il campo diventa magico perché durante il giorno accumula energia solare, ma di notte sono i passi e i dribbling dei bambini a tenere accesi i riflettori. Più i ragazzi corrono, più possono giocare. È il momento in cui il mondo capisce che l'energia cinetica può cambiare la vita delle persone.
Ok, ma fisicamente come fa un passo a diventare luce?
È più semplice di quanto pensi. Avete presente la vecchia dinamo delle biciclette? Quella che girava sulla ruota per accendere il faro? Allora, praticamente sotto la mattonella non c'è nessuna chimica, ma solamente un sistema meccanico. Quando calpesti il pannello, questo scende di appena 5 mm. Sotto la mattonella, infatti, c'è una piccola bobina di rame e dei magneti. Quando la mattonella scende, il magnete passa velocemente dentro la bobina. Si chiama induzione elettromagnetica, che è lo stesso principio per cui se muovi una calamita vicino a un filo elettrico, crei corrente. Un solo passo genera circa 5 watt di potenza. Se sei da solo non ci fai molto, ma se una folla, ovviamente, cambia tutto. Ed è qui che entrano in gioco Chris Martin e Coldplay. Infatti hanno intrapreso questa tecnologia, l'hanno presa e l'hanno trasformata in uno strumento di partecipazione di massa. Infatti volevano che i fan non fossero solo i telespettatori, ma anche la centrale elettrica dello show. Hanno usato la tecnologia di Energy Floors. Infatti in ogni stadio viene installata una zona speciale. Quando parte A Sky Full of Stars e 80.000 persone iniziano a saltare all'unisono, la pista cattura l'energia enorme e la manda direttamente alle batterie che alimentano gli schemi e l'audio. Grazie a questo e alle bici elettriche, i Coldplay hanno ridotto l'impronta di carbonio del tour di quasi 50%, per fortuna per l'ambiente. Oggi Lawrence non è più il ragazzo, infatti, pazzo del garage. La sua tecnologia è negli aeroporti e nelle scuole. Ci insegna che ogni nostro movimento ha un valore. La prossima volta che camminate, ricordatevi, siete delle piccole centrali elettriche ambulanti. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.
Adesso invece immaginate di poter prendere l'energia che fa brillare le stelle da miliardi di anni e chiuderla in una stanza qui sulla Terra. Non è fantascienza, sta accadendo ora. Il nucleare che conosciamo, la fissione, rompe gli atomi pesanti di uranio. La fusione invece fa l'opposto, unisce gli atomi leggeri di idrogeno per creare energia. È la reazione più potente dell'universo. Una tazzina di caffè piena di questo combustibile ha la stessa energia di 2 milioni di chili di carbone. ma con zero emissioni di CO2 e senza scorie radioattive che durano millenni. Se qualcosa va storto, la macchina si spegne e basta. Niente esplosioni, niente catastrofi.
Scusa, ma se è così fantastica, perché non lo siamo già?
Perché per convincere due atomi a unirsi devi farli scaldare tantissimo. Parliamo di 150 milioni di gradi, 10 volte più caldo del centro del Sole. A quella temperatura, qualunque cosa si scioglierebbe istantaneamente. Come teniamo fermo questo fuoco? Usiamo dei magneti potentissimi per creare una gabbia invisibile. Immaginate una ciambella gigante, che tecnicamente si chiama tokamak, dove il plasma, un gas caldissimo, galleggia nel vuoto senza mai toccare le pareti. Se toccasse la parete, infatti, si raffredderebbe e la reazione finirebbe. È la sfida ingegneristica più difficile della storia umana. Per decenni è stata una barzelletta, la fusione dell'energia del futuro, e lo sarà per sempre. Ma pochi anni fa tutto è cambiato. Al National Ignition Facility in California hanno usato i laser più potenti del mondo. Per la prima volta nella storia sono riusciti a ottenere più energia dalla reazione di quella che avevano